Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, in compagnia oggi di Priscilla, che
ciao,
frequenta il liceo Giulio Cesare di Roma.
Ciao.
E di Matteo, che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea alla Sapienza di Roma.
Ciao.
Allora, noi oggi parliamo di Costituzione, lo abbiamo già fatto in passato per ricordare questo anniversario, 60 anni della nostra Carta, ma torniamo a farlo anche per ricordare che il 4 giugno ci sarà un convegno che è stato organizzato proprio dalla redazione di Zainet e dalla consulta dei giovani del Consiglio regionale del Piemonte. Il titolo del convegno è Per una sana e robusta Costituzione, titolo tra l'altro che è stato anche titolo di un articolo per Zainet scritto tra l'altro proprio dal nostro Matteo, vero Matteo?
Avete rubato il titolo, ma va bene così.
E cosa scrivevi tu in quell'articolo?
Scrivevo che la Carta Costituzionale, essendo tra l'altro una delle più nuove anagraficamente d'Europa, non ha tutto questo bisogno di ritocchi come invece sembra essere convinta la nostra classe politica.
Ecco qua. Direi che possiamo intanto andare ad ascoltare un primo brano e poi torniamo in studio con Radio Zainet. Loro sono i Modena City Ramblers con Viva l'Italia.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Viva l'Italia! L'Italia liberata, l'Italia del valzer e del caffè,
l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore,
viva l'Italia! Presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento,
l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.
L'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera,
viva l'Italia. L'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e che si innamora.
L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna.
Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre,
l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.
Modena City Ramblers, viva l'Italia, Radio Zainet. Allora Priscilla, inizierei chiedendoti una cosa. Questo anniversario della Costituzione lo avete in qualche modo vissuto voi a scuola? Avete fatto delle iniziative?
Sì, sì, sono state organizzate diverse iniziative comunque legate al 60° anniversario della Costituzione, a partire da un convegno che è stato organizzato proprio all'interno della mia scuola con il senatore Andreotti, che faceva parte dell'Assemblea Costituente, oppure siamo stati invitati al Quirinale con il presidente Napolitano proprio in occasione sempre dell'anniversario, per discutere della Costituzione, dei suoi aspetti, della sua vitalità. E poi è stato organizzato un convegno all'auditorium con il presidente Scalfaro, che a sua volta faceva parte dell'Assemblea Costituente e che ci ha raccontato le sue esperienze da giovane ragazzo comunque che partecipava a questa incredibile esperienza dello scrivere comunque un elemento così importante per la vita di uno Stato.
Come hanno reagito i tuoi compagni di classe? Sono stati contenti di partecipare a questa iniziativa o l'hanno trovata dei momenti noiosi o semplicemente erano contenti perché saltavano la lezione?
No, vabbè, al di là della contentezza per saltare l'ora di lezione, le reazioni ovviamente sono diverse a seconda delle singole persone. Però devo dire che ci sono state diverse persone veramente interessate, anche numerosi interventi per capire bene che cosa rappresenta la Costituzione comunque per lo Stato, che cosa ha rappresentato a livello storico una Costituzione nata comunque durante il periodo di rinascita comunque della nostra nazione dopo la dittatura del nazifascismo, dopo la guerra. È stato un momento comunque di crescita collettiva, malgrado poi comunque sia sempre tutto molto incanalato nei canoni della lezione frontale. Però sì, sono state delle esperienze interessanti.
Andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione, poi continuiamo a parlare di questo.
60 anni e non sentirli. La Costituzione della Repubblica Italiana entrò in vigore il 1 gennaio del 1948, dopo una lunga gestazione durante la quale tutta l'Assemblea si spese con slancio ammirevole per arrivare ad una stesura che fosse il più possibile condivisa e immortale, almeno nei suoi valori qualificanti. Giudicata un capolavoro di ingegneria costituzionale da moltissimi insigni giuristi, è però poco conosciuta dalla gente comune. Per cercare di rimediare a questa situazione c'è solo una via: divulgare, 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 specialmente nelle scuole.
Eccoci qua. Allora Matteo, dico anche a te, faccio anche a te una domanda sull'anniversario della Costituzione, anche se tu ormai frequenti l'università e quindi non ti posso chiedere se i tuoi compagni di classe hanno partecipato volentieri alle iniziative sulla Costituzione, ma una domanda sull'anniversario te la posso fare. Che cosa ne pensi di tutte queste celebrazioni?
Beh, l'anniversario comunque non è che sia un fatto che si può commentare, in quanto è abbastanza nelle cose che dopo un tot di anni da un avvenimento se ne celebri un anniversario. Secondo me anzi le celebrazioni sono state un po' in tono minore, un po' perché 60, se vogliamo, non è un anniversario di quelli cruciali che sono i famosi 5, 10, 25 e 50, un po' anche perché è pensiero di ampia parte, come ho detto anche nel mio articolo, dell'arco parlamentare, che questa Costituzione vada cambiata, non solo, come dicono loro, in dettagli tecnici, ma in parti qualificanti. Penso per esempio al cosiddetto premierato forte. Il cosiddetto premierato forte venne escluso dalla Costituzione proprio perché ci si ricordava fin troppo bene cosa significhi in questo paese sbilanciare i poteri istituzionali soltanto da una parte. Quindi quella per esempio è una parte qualificante che è sotto tiro. In più ce n'è tutta un'altra serie, penso al federalismo, il federalismo fiscale, cui perfino il presidente Napolitano ha dato un avallo che ha fatto troppo poco rumore rispetto alla portata della notizia.
Io tornerei a parlare a questo punto del convegno che si svolgerà il 4 giugno, mercoledì prossimo, quindi a Torino, e proprio a questo convegno parteciperà tra l'altro anche Saulle Panizza, docente di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa e autore del libro Ragazzi, che Costituzione, che abbiamo ora in collegamento telefonico. Benvenuto a Radio Zainet.
Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito.
Vai Priscilla, inizia pure a fare le tue domande.
Buonasera professore.
Buonasera.
Buonasera. Le volevo chiedere, in relazione anche alla sua partecipazione al convegno e al suo libro, sappiamo che quanto è importante creare comunque una coscienza civica anche nei giovani. Secondo lei quali sono i mezzi più adatti per rendere accattivante quella che è comunque la carta fondamentale per i cittadini italiani?
Domanda non semplice. In realtà, come sapete, quest'anno ricorre il 60° anniversario e questo ha consentito anche di immaginare una serie di iniziative, in qualche caso celebrative, ma talvolta anche la celebrazione può essere utile per risvegliare un po' di interesse nei confronti del testo. Quello che noi pensiamo è che il modo migliore sia di avvicinare i ragazzi nelle scuole, nel senso che probabilmente l'età migliore per cominciare a confrontarsi con il testo della Costituzione è quella a livello di scuole, non è il caso di aspettare l'università sostanzialmente. Se uno ha piacere di prendere contatto con la Costituzione, è bene che già a scuola cominci a poterlo fare.
Lei ha citato il 60° anniversario della Carta Costituzionale. Da più parti dell'emiciclo parlamentare sentiamo che comunque è una carta in certi punti superata. Questo è vero e che tipo di riforme dobbiamo aspettarci?
Il discorso sulla Costituzione è complesso. È vero che è un testo di 60 anni, è però altrettanto vero che ci sono ancora alcuni principi e articoli della nostra Costituzione che a ben guardare aspettano ancora di essere attuati. Può sembrare un paradosso, ma è così. In realtà è vero quello che veniva detto, e cioè che da molte parti politiche si sostiene che ci siano una serie di parti del nostro testo costituzionale che hanno bisogno, diciamo così, di un ammodernamento. E mi sembra che molte delle forze politiche si riferiscano alla parte organizzativa, nel senso che ci sia un accordo per mantenere inalterata la parte sui diritti e sulle libertà del cittadino e semmai di intervenire su alcuni degli aspetti organizzativi. Dico peraltro che insomma gli interventi sul testo fondamentale dovrebbero sempre essere guardati con una certa cautela, nel senso che è facile indicare che cosa non va, è meno facile trovare poi soluzioni che siano compatibili con il sistema complessivo.
Il sistema complessivo prevede anche alcuni punti che non sono stati applicati. Ci può dire quali sono secondo lei le parti che sono state più disattese della Carta Costituzionale?
Sicuramente ce ne sono sia nella parte prima, quella dei diritti e delle libertà del cittadino, sia nella parte seconda, quella dell'organizzazione del potere. Tanto per fare un esempio, nella parte prima c'è un articolo della nostra Costituzione che forse sta tornando un po' di attualità, mi riferisco all'articolo 39 sull'organizzazione sindacale. Forse avrete sentito che nelle ultime settimane anche da parte dei sindacati e della stessa Confindustria si è ragionato sulla possibilità di rivedere i modelli di organizzazione del lavoro. È quell'articolo 39 da 60 anni dice una serie di cose che però per 60 anni sono rimaste lettera morta, quindi è un esempio di come ci siano parti della Costituzione che ancora non sono state attuate. Anche a livello organizzativo in realtà ci sono una serie di articoli che avrebbero bisogno di essere forse meglio interpretati e attuati da parte del legislatore. Ci sono molti articoli per esempio sulle garanzie che la Costituzione contempla e che in un sistema che vede sempre più, diciamo così, favorito il potere esecutivo avrebbe bisogno di trovare spazio anche un allargamento delle garanzie in Costituzione.
Senta, Zagrebelsky in un articolo pubblicato nel marzo di quest'anno ha definito caduto il cosiddetto tabù costituzionale e definiva chi non abbia una sua proposta di riforma un conservatore fuori tempo. Lei è d'accordo con questa analisi?
Non del tutto, confesso. A me è capitato anche recentemente insomma di dirlo anche di fronte a studenti, davanti ai ragazzi. Io credo che le vicende che la nostra Costituzione ha subito negli ultimi 15-20 anni, diciamo dai primi anni 90 in avanti, siano state vicende che hanno messo a repentaglio, hanno indebolito il testo costituzionale. Anche alcuni dei tentativi di modifica, il continuo parlare di necessità di riforme costituzionali, alla fine hanno indebolito questo testo. La mia personale opinione è che un certo periodo di stabilità non sarebbe male anche per la Costituzione. Intendo dire che insomma continuamente sottoporla a stress di modifiche, tentativi di modifica, forse non giova nemmeno al concetto stesso di Costituzione, che in fin dei conti, se qualche significato ha, è anche quello di un testo che duri nel tempo e che serva anche nei momenti di cambiamento a continuare a rappresentare i principi su cui l'ordinamento si fonda. Ecco, da questo punto di vista non ho idee particolari di riforma della Costituzione, mi piacerebbe che venissero anche impegnate le energie per la riforma con molta cautela e con molta attenzione. Non so se questo è essere conservatori, ecco, forse nella domanda era implicito che questo può essere tale da così tacciare un po' di conservatorismo. Se è così, mi metto in questa, per così dire, categoria di colpa, insomma.
Qualche minuto di pausa, restate con Radio Zainet, anche perché abbiamo ancora una domanda da fare al professor Saul Panizza.
Zainet, la scuola che fa radio.
La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione, la storia siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere, oh, tutto da perdere. Gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare, quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare, ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può cambiare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
La storia siamo noi, Francesco De Gregori, siete ancora in ascolto di Radio Zainet e abbiamo ancora in collegamento il professor Saul Panizza. Un'ultima domanda, Priscilla.
Parlavamo prima della possibilità di rimodernamento, diciamo, della Costituzione. Secondo lei, con il nuovo governo, c'è la possibilità che la Costituzione venga modificata, ampliata, oppure possiamo aspettarci che l'impianto rimanga comunque quello e saranno pochi i provvedimenti presi?
Ah, diciamo che sicuramente il tema delle riforme istituzionali e costituzionali è stato oggetto della recente campagna elettorale, quindi credo sia da immaginare che anche la maggioranza parlamentare che è uscita dalle elezioni e dunque il governo siano intenzionati ad apportare modifiche al testo della Costituzione, credo che insomma faccia parte di una certa fisiologia vista anche la campagna elettorale che c'è stata. Un elemento positivo credo sia da ricercare nel fatto che le intenzioni che finora si sono sentite in sede politica sono quelle di arrivare a alcune riforme in maniera tendenzialmente condivisa. Ecco, questo forse è un elemento positivo che sottolineerei, forse rappresenta un po' il superamento di ciò che nel passato sono stati ripetuti tentativi di cambiamento della Costituzione a maggioranza. Ecco, se il testo costituzionale ha bisogno di essere modificato, è bene che su quelle modifiche ci sia effettivamente il più ampio consenso possibile.
Salutiamo e ringraziamo Saul Panizza, docente di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, a risentirci, a presto.
Abbiamo ora in collegamento telefonico Vittorio Corelli, vicepresidente della Consulta regionale dei giovani del Piemonte, che con la redazione di Zainet ha deciso di organizzare questo convegno sulla Costituzione. Benvenuto a Radio Zainet, allora, Vittorio.
Grazie, buongiorno.
Ci vuoi raccontare intanto un po' la giornata di mercoledì 4 giugno?
Sì, certo. Noi abbiamo deciso di organizzare questo evento in collaborazione con Zainet principalmente per due motivi. Uno, perché mi sembrava ragionevole, o meglio, ci sembrava ragionevole organizzare un evento che celebrasse i 60 anni della nostra Costituzione. Poi, a maggior ragione, essendo noi l'unico organo istituzionale presente in regione che rappresenta i giovani ed è costituito da giovani, è assolutamente un buon modo per celebrare uno dei pilastri della nostra cultura, e due, per fare in modo che questo testo sia conosciuto, o meglio, sia ancora più conosciuto dai ragazzi. Proprio per questo abbiamo invitato il professor Panizza e l'assessore alla formazione professionale e all'istruzione della provincia di Torino, Umberto Dottaglio, in modo tale da affrontare la Costituzione in un modo molto fresco, molto giovane, molto interattivo, per permettere anche ai ragazzi di intervenire e poter chiarirsi dei dubbi oppure conoscere qualcosa che magari prima non conoscevano. Quindi non faremo una mera e noiosissima esegesi di ogni singolo articolo, ma sarà una cosa molto fresca, un dibattito fondamentalmente sulla Costituzione, tutto inframmezzato da un reading fatto da Emiliano Poddi, che fa parte della scuola Holden, che è del famosissimo scrittore Baricco. Quindi un buon modo, secondo me, per far avvicinare i giovani alla Costituzione.
C'è ancora tanto bisogno, vero Vittorio, di avvicinare i giovani alla Costituzione?
Ma quello sì, perché in effetti, come tutto il mondo del diritto, è un mondo che è visto un pochino come un qualcosa di lontano oppure comunque di noioso, e quindi i giovani si tengono comunque a distanza dalla Costituzione anche perché non la conoscono, quindi lo vedono come un noioso testo giuridico che è quindi un insieme di norme fine a se stesso. Invece è il pilastro del nostro passato, del nostro presente, e sicuramente sarà del nostro futuro, o meglio, questa cosa sarà una, per esempio, delle domande che ci porremo durante il nostro convegno, ossia se un testo come la Costituzione, quindi legato a uno Stato, possa ancora essere d'aiuto in una situazione in cui uno Stato nazionale, ma non solo l'Italia, tutti gli Stati nazionali stanno perdendo sovranità in quanto stiamo entrando in una fase di europeizzazione oppure ancora di più di globalizzazione.
Salutiamo e ringraziamo Vittorio Corelli, vicepresidente della Consulta regionale dei giovani, per essere intervenuto a raccontarci qualcosa di questo bel convegno. Grazie ancora Vittorio.
Grazie mille.
E io vi ricordo inoltre che nell'occasione sarà presentato al pubblico il primo numero del supplemento Zainet Piemonte, realizzato proprio in collaborazione con la Consulta regionale dei giovani, e che l'appuntamento è per mercoledì 4 giugno dalle 11 alle 13 presso l'Ambrosio Cinecaffè in corso Vittorio Emanuele 2 a Torino. Direi che abbiamo detto tutto e che possiamo andare anche ad ascoltare a questo punto il flashback di oggi di Radio Zainet, che ci propone un bel pezzo di Jimi Hendrix.
Tenuti al consiglio alla musica. Correva l'anno 1967. Dopo svariate e sfortunate avventure nel suo paese natale, Jimi Hendrix, sotto la guida dell'ex Animal James Chandler, vola verso il Regno Unito, dove gli vengono affiancati due musicisti, il bassista Noel Redding e il batterista Mitch Mitchell. Nasce così la Jimi Hendrix Experience, ed oggi che Jimmy & Co. sono una delle band più apprezzate del panorama musicale mondiale e siedono nell'Olimpo del rock al fianco di mostri sacri quali Beatles e Stones, noi celebriamo la loro grandezza andando ad ascoltarci il loro secondo singolo, che contribuì a portarli ancora più in alto dopo il successo ottenuto con Hey Joe. Infatti proprio oggi, ma un anno fa, la Experience entrò in studio per registrare questo brano, che sarebbe poi diventato uno dei loro pezzi più rappresentativi. Questa è la Jimi Hendrix Experience con Purple Haze.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia del rock. Avete appena ascoltato la Jimi Hendrix Experience con Purple Haze. Purple Haze è caratterizzata da uno dei riff più celebri di sempre, accompagnato da una batteria marziale, ed esplode con un giro tipicamente blues, ma arricchito armonicamente dagli accordi usati da Jimi. Frutto di un incrocio fra sangue indiano, nero e messicano, il chitarrista di Seattle ha completamente mutato l'approccio alla chitarra elettrica. Dal suo strumento seppe trarre un'innumerevole quantità di diversi effetti timbrici, giungendo a suonarlo anche con i denti, con il gomito e con l'asta del microfono, in modo coerente al suo carattere istintivo ed esibizionistico. Hendrix era un maestro nel riuscire a tirar fuori dalla chitarra suoni mai ascoltati prima di allora, spesso con esperimenti di amplificazione che portavano al limite, se non oltre, la capacità delle attrezzature impiegate. Infine, le sue esibizioni si distinguevano per la selvaggia energia del suo modo di suonare e per l'irresistibile carica sessuale dei suoi atteggiamenti. Ma quest'ultimo, paradossalmente, fu il lato più sterile, anche se più vistoso, della sua arte. O meglio, i suoi fans hanno mal interpretato il messaggio lasciato da Jimi Hendrix, portando al limite dell'attività circense il modo di suonare la chitarra e tralasciando quasi del tutto la sostanza della sua musica, che va ben oltre l'eseguire a soli in quantità. Jimi infatti fu un musicista visionario, pronto a volare sempre più in alto fino a rischiare di bruciarsi le ali, cosa che purtroppo accadde puntualmente. Era il settembre del 1970 quando venne trovato morto nella sua camera d'albergo in circostanze che non sono mai state del tutto chiarite. Ma come lui stesso affermò, la luce che brilla il doppio è destinata a durare la metà.
Flashback Jimi Hendrix si conclude anche questa puntata di Radio Zainet. Saluto quindi Priscilla del Liceo Giulio Cesare di Roma.
Ciao Simona, ciao a tutti.
E Matteo che frequenta Storia alla Sapienza di Roma.
Ciao.
Naturalmente saluto tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento con Radio Zainet è domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.